adesso dall'Australia invece noi andiamo a Cuba per parlare appunto di Fidel Castro, morto la scorsa settimana all'età di 90 anni. Migliaia di cubani hanno iniziato a riunirsi nella Plaza de la Revolución a La Habana, dove sono esposte le ceneri del leader Máximo e dove tra ieri e oggi si è svolta una cerimonia pubblica nell'ambito appunto dei 9 giorni di lutto nazionale.
La gente si è radunata nella piazza dove è risuonata per anni la voce di Fidel Castro.
Today signifies a new phase in the development of the world revolution, that he will be an immortal man and will continue living in the present. He is a man who guides us. He was a friend, a teacher for Cuba and for the world.
Questa era la voce di Alexis Tamayo, che aveva partecipato alle azioni militari ai tempi della ribellione nel 59 contro l'allora dittatore Fulgencio Batista.
Castro, salito al potere quell'anno con l'aiuto dei Barbudos, come veniva appunto chiamato il gruppo di guerriglieri tra i quali spiccava anche il Che Guevara, si trovò ad affrontare nei primi anni 60 delle emergenze che misero a rischio proprio la sua sopravvivenza, dalla fallita invasione della Baia dei Porci alla crisi missilistica tra Russia e Stati Uniti giocata appunto in territorio cubano.
Nonostante le pressioni esterne, Fidel Castro sopravvisse a 10 presidenti statunitensi e alla fine del comunismo, tra ideali perseguiti e feroci contraddizioni interne all'isola. Lasciò il potere gradualmente, per motivi di salute, al fratello Raul, fino a partire dal 2006.
In Italia il giornalista Gianni Minà lo intervistò 2 volte, la prima appunto in un'intervista a fiume di 16 ore nel 1987 e la seconda nel 1990, dopo appunto la caduta del comunismo. Noi lo abbiamo raggiunto al telefono per ricordare Fidel Castro.
Beh, certamente a 90 anni e con la vita che ha fatto fin dall'età dei 20 anni, è l'ultimo pezzo di una generazione che lascia questo mondo, indiscutibilmente, lasciando anche un seguito sia di ammirazione sia di critiche. E d'altro canto, uno che con una rivoluzione cambia il volto e la pelle di un paese, è inevitabile che abbia grandi ammiratori e anche grandi critici. Io posso dire che è l'unico che ha fatto una rivoluzione e che ha vinto nel secolo che viviamo, non ce n'è un altro. Ed è anche l'unico che ha fatto vincere la miseria al paese dove è stato protagonista, perché Cuba è un paese povero, però è un paese dove le cose elementari della vita che servono a un essere umano sono rispettate e ci sono. E ancora adesso, con tutte le crisi economiche che il mondo occidentale impone, noi abbiamo milioni di persone che non hanno un piatto di riso per mangiare e nemmeno un medico per curarsi e nemmeno un film da andare a vedere.
Una delle critiche più frequenti che vengono mosse a Fidel Castro riguarda proprio il sistema sanitario e l'educazione. Non basta avere un'ottima sanità e un'ottima istruzione per giustificare quello che successe a Cuba. Cosa ne pensa?
Negli altri paesi del mondo non è successo di meno di quello che è successo a Cuba. In questo momento ci sono più di 500 prigionieri a Guantanamo, prigionieri degli Stati Uniti, che non sanno nemmeno se gli faranno mai il processo e quando glielo faranno. Cioè, il mondo occidentale deve star zitto, è quello che sta facendo in Europa con la gente che scappa dalle guerre, dalle epidemie, dalle tragedie, è qualcosa di cui si dovrebbe vergognare il mondo che si dice civile e democratico. Cioè, tutto vale se lo confronti con il resto, se no non hai il diritto di giudicare in questo modo. Io penso solo ai desaparecidos argentini, sono 40.000 i desaparecidos argentini. O la repressione che c'è stata in America Latina col Plan Condor voluto dagli Stati Uniti, dove si commettevano omicidi per corrispondenza, cioè i servizi segreti di una nazione facevano un piacere a un'altra nazione sempre militare e gli facevano fuori il personaggio scomodo, l'avversario politico. Cioè, questo è un discorso che varrebbe alcune ore di discussione. Certo, molti errori ha commesso la rivoluzione cubana e anche di questo ha fatto l'occasione per spiegare che non era facile vivere con un embargo. L'embargo di 50 anni lo ha subito Cuba ed è una cosa ignobile, perché tu condanni Cuba perché? Perché non ha scelto un sistema politico a te simpatico, e la democrazia è anche accettare che gli altri la pensino diversamente.
Fidel Castro riuscì a tenere appunto il potere per 50 anni, riuscì a sopravvivere 10 presidenti americani, e la sua epopea appunto va inquadrata nel contesto delle relazioni della guerra fredda, delle relazioni tra Stati Uniti e Russia. Quanto riuscì a sopravvivere per meriti suoi e quanto per circostanze?
Beh, un po' è rimasto prigioniero della realpolitik che c'era in quel momento nel mondo. Un po' ha sbagliato lui, mica un uomo, era un uomo infallibile, è però un uomo che è riuscito a fare nel suo paese delle cose che la maggior parte dei paesi del mondo non riesce. Perché quando mi diceva Frei Betto, teologo della liberazione brasiliano, quando un essere umano ha da mangiare, ha il modo di curarsi, ha il modo di istruire i propri figli, ha addirittura la possibilità di andare alle Olimpiadi, di vincere delle medaglie nel vertice dello sport mondiale, ricordando che è un'isola dei Caraibi, bisogna in qualche modo riconoscere che questa volta l'economia sociale ha fatto meglio dell'economia neoliberale.
Ma i suoi rapporti con la Russia com'erano? Erano di vera e propria solidarietà oppure era una specie di grimaldello all'interno del cuore degli Stati Uniti?
Non è vero questo. Cuba ha sofferto per la presenza dei russi, perché erano poi i russi, cioè i sovietici, ha sofferto molto di quel periodo. D'altro canto, quando ti trovi in una posizione dove non puoi fare altro che allearti con qualcuno che stia nella tua orbita, certamente quello non è stato il momento più entusiasmante della rivoluzione cubana. Però è durato 5 anni, poi se n'è liberata di questa situazione Cuba. Cuba ha la più bella scuola di cinema del continente latinoamericano. Tante le cose che mi vengono in testa sono tante: García Márquez, Julio García Espinosa, Titón Gutiérrez Alea e Fernando Birri hanno fondato una scuola di cinema che è ancora avanguardia a Sant'Antonio de los Baños, a 40 chilometri da La Habana, e riescono a produrre film. Non hanno risorse, però riescono a produrre 3-4 film l'anno. Alcuni vincono pure dei premi, come Fragole e Cioccolata, che vinse l'Orso d'Argento al Festival di Berlino. Cioè, sono tutti meriti che nessuno può cancellare a Cuba e continuare a mettergli in fila tutti gli errori che hanno fatto. È disonesto.
Lei fece 2 celebri interviste a Fidel Castro, una nell'87 e una nel 90, proprio dopo la fine del comunismo. Che impressione le fece come uomo?
Era uno che non si nascondeva la difficoltà di quello che stava accadendo. Cuba allora affrontò alcuni anni il periodo especial, quando fu la più grande crisi umana che la rivoluzione abbia avuto, perché non c'erano più i paesi dell'est con cui intavolare commerci. E gli Stati Uniti, imponendo l'embargo, avevano messo Cuba nella situazione di dover morire. Invece non è morta. È morto il comunismo, è morto il capitalismo e Cuba è ancora lì. Allora forse le analisi che abbiamo fatte in questi anni, non solo su Cuba, ma sulle nazioni di progresso dell'America Latina, erano tutte sbagliate. Sono successe altre cose. Però non si può dimenticare che le armi usate per ammansire l'America Latina, in particolare Cuba, sono state quell'embargo infame che è durato 55 anni e di cui non si può certo gloriare, non si possono gloriare gli Stati Uniti. L'ha detto con molta onestà intellettuale Barack Obama, ha detto: abbiamo sbagliato, i 70.000 medici cubani che agiscono nei paesi poveri del mondo hanno potuto molto di più di qualunque strategia politica noi abbiamo messo in campo per far fuori la rivoluzione cubana. E così è stato. Non so se il mio pensiero vi appaia a volte esagerato, però io ho imparato che la cosa che conta nel nostro mestiere è l'onestà intellettuale. E quella, la mia storia parla per me, quella non l'ho mai tradita, perché il diritto di autodeterminazione di un popolo è sacrosanto, e quindi chi ha messo con le spalle al muro Cuba perché non aveva scelto il socialismo, non aveva scelto il capitalismo e aveva scelto il socialismo, dovrebbe un attimo riflettere sui fatti del mondo.
E abbiamo ascoltato allora il giornalista Gianni Minà al microfono di Carlo Oreglia.